Le 8 e 37 minuti, aspettando il giorno delle locuste, tra poco il professor Di Stefano e lo vedremo danzare come giovani zanzare. Non ve ne andate, state qua.
Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, oh, non ancora, e non fermateci, no, no, oh, per favore no. La mia banda suona il rock e cambia faccia all'occorrenza, da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come brutte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare. Ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata. È un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto. Lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. E non svegliate, oh, oh, non ancora, e non fermateci, no, no, per favore no. La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. Oh no, svegliate, non ancora, e non fermateci, no, 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 per favore no.
Le 8 e 40 minuti, lui vi penetra nei muri, vi fa breccia nella porta, in fondo viene a dirvi che la sostenibilità non è morta, il professor Andrea Di Stefano, buongiorno!
Buongiorno, buongiorno!
Come sta? È in forma?
Sono in forma, sì, tutto bene.
Oh, prontissimo a rispondere a tutte le domande, la prima delle quali è: da quando il trasformismo è diventata un'esigenza? Non lo sa.
No,
lo sa.
Non è un'esigenza, è connaturato alla storia del paese.
Ah, mi è data anche una risposta solida, importante. Senta, no, invece, a parte le faccezze, le faccio l'unica, prima di cominciare, siamo in prologo, sì, presigla, le faccio veramente l'unica domanda che in questo momento gli ascoltatori tutti quanti hanno per lei. Cosa faceva nell'estate dell'82?
Oddio, nell'estate dell'82? Non lo so.
C'ha prese... Sa perché si parla, sì, sì, dell'estate dell'82?
I mondiali.
Mondiali,
Sì.
Li ha visti i mondiali?
Come... qualcosina, perché come noto non sono un appassionato di calcio.
Sa chi ha vinto almeno nell'82?
Sì, che aveva vinto l'Italia.
L'Italia. Ma si ricorda qualcosina e dov'era?
No, dov'ero no.
No.
Ho cancellato tutto, ho problemi con la memoria.
Va bene. Allora, non resetti tutto quello che ha preparato per la scaletta odierna. Andiamo con questa puntata del giorno delle locuste.
Siamo qua.
Thank you.
Io comunque anche nell'estate dell'82 me lo immagino su una rupe di scogliera in mezzo alla tempesta del mare del nord a combattere come nel Signore degli Anelli col capitalismo. Tanto ha sempre fatto quello, cioè non è che ha cambiato molto.
Non ero sicuramente nei mari del nord, quello sono sicuro.
Dove era? Su uno scoglio davanti a Finale Ligure a combattere il capitalismo?
No. Non mi ricordo dove, ma
però combatteva.
Ricostruendo, ero al 18esimo, quindi.
Al 18esimo?
Eh sì, 82.
Ah, compiva gli anni!
Dio.
Varcava la soglia della maturità, vabbè, quindi sarà stato in Grecia, tutti andavano in Grecia a 18 anni all'epoca.
No, la prima volta che ho messo il piede fuori è stato dopo l'anno della maturità, quindi ne avevo 19.
19, va bene, abbiamo chiarito alcuni aspetti importanti del passato del professor Di Stefano, ma veniamo invece al presente, al futuro del paese. Ieri c'è stato il via libera Next Generation UE, ma l'Italia è leggermente nel casino, cioè il governo che rappresenta,
ma leggermente,
il piano è stato presentato, però come dire, si vede, si coglie un po' di confusione, scarsa visione, pochi interventi strategici.
Beh, sicuramente pochissimi interventi strategici, così nel piano, se gli si dà una lettura approfondita, forse l'unica parte che si può salvare con un po' di, che ha un po' di struttura, è quella energetica. Per il resto il rischio maggiore e più evidente e con aspetti drammatici, perché potrebbe avere degli effetti estremamente irrilevanti sul PIL e quindi poi alla fine anche sui conti pubblici, è che si ha l'impressione che siano state fatte le raccolte sostitutive di quello che dovrebbero fare i privati, compreso le aziende di Stato, quindi pochi grandi interventi infrastrutturali e molti interventi sostitutivi. C'è qualcuno che aveva in mente di fare qualcosa, a partire per esempio dall'idrogeno, e a quel punto si parla di un intervento sostitutivo, cioè si usano i fondi di Next Generation EU invece delle risorse che dovrebbero essere messe in campo dagli investitori privati.
Beh, la logica sostitutiva però è perfettamente coerente col concetto stesso di task force, che sostituisce, come dire, gli apparati istituzionali che dovrebbero sovraintendere a questa operazione.
Tutto vero, anche se su questo bisogna dire la verità, non è solo l'Italia ad avere in mente una sorta di struttura per la gestione di questi fondi.
Perché, cioè, anche i francesi hanno fatto il piano Collao, per esempio?
Sì, anche i francesi. I francesi, per esempio, hanno dato in vita a un commissariat au plan che è stato affidato a una vecchia volpe della politica centrista francese, François Bayrou. Quindi non è solo una prerogativa italiana quella della cabina di regia per la gestione di questi fondi. Poi è vero che la Francia il piano l'ha fatto molto prima di noi, e ci ha aggiunto ai 40 miliardi di fondi europei, ne ha aggiunti 60 che intende investire direttamente dal bilancio pubblico francese, indipendentemente da Next Generation EU. La stessa cosa l'hanno fatta anche la Spagna, che ha previsto al fine di garantire l'agilità dell'assorbimento dei fondi una sorta di struttura per eliminare i colli di bottiglia, anche se non è una vera e propria cabina di regia, invece un comitato per l'accelerazione e l'attuazione del piano, che è stato affidato al vice ministro per la politica fiscale greco Theodoros Skylakakis, è invece stata la scelta della Grecia. Ricordiamo che la Grecia, che è piccola, ma ha ben 16,2 miliardi dal cosiddetto recovery fund europeo, quindi l'adozione, come dire, di strutture che possano gestire dal punto di vista operativo i fondi europei non è del tutto anomala. Non sappiamo cosa farà la Francia, la Germania per esempio, che al momento non ha ancora reso pubblico un piano.
Però ha fatto capire qual è la sostanza del piano che presenterà, cioè invaderci, perché gli abbiamo rotti i maroni ormai.
No, sicuramente no, anzi non ha fatto capire per niente, perché a differenza di quello che accade da noi, che quasi ogni giorno da due mesi ci sono paginate con indiscrezioni sul piano. A Berlino sono assolutamente abbottonati, non ci sono indiscrezioni, il piano verrà presentato mercoledì e sicuramente sarà anche in questo caso sviluppato con uno stile un po' diverso, ma infatti più della cabina di regia, che a me sembra un pretesto per dire sullo scontro politico, quello che mi preoccupa è proprio la lettura del piano stesso, cioè l'assenza di quegli interventi strategici, se non in rarissimi casi, che possano poi avere degli effetti economici di investimento su medio e lungo termine. Se ne possono contare sostanzialmente 5, un po' di interventi sulla infrastruttura energetica, l'elettrificazione dei porti, che sicuramente è un intervento infrastrutturale molto importante anche sul piano degli impatti ambientali.
Spieghiamo che l'elettrificazione dei porti non è un'idea di Salvini per fermare gli sbarchi, è un'altra cosa.
No, si tratta.
Ah, è meglio chiarirlo, perché non si sa mai per questo strano paese.
Hai perfettamente ragione, si tratta sostanzialmente di fare in modo che, esattamente come accade in un aeroporto, quando la nave entra in porto e si ferma in porto, e spesso si ferma anche per parecchi giorni o settimane, invece di tenere accesi i motori a olio e a gasolio, spesso a olio combustibile anche di pessima qualità, che appunto poi emettono tutti i fumi che si rivolgono verso le città portuali, sostanzialmente il piano prevede che ci siano degli attacchi elettrici che permettano alle navi che arrivano in porto di potersi attaccare all'energia elettrica e mantenere tutti i servizi.
Chiarissimo.
In modo ambientalmente sostenibile. Questo permette una riduzione molto consistente, per esempio, delle polveri sottili. Le città come Napoli, Genova, Taranto soffrono pesantemente dell'impatto delle emissioni, appunto, delle navi durante tutto l'anno.
Ecco, ha citato l'elettrificazione dei porti, giusta, doverosa, va da sé che non è il centro dell'investimento dei 209 miliardi.
No, ma stiamo facendo l'elenco di alcuni interventi infrastrutturali che possono avere un senso. Appunto, c'è per esempio viene delineato in modo abbastanza chiaro uno sviluppo della logistica ferroviaria, che è uno dei nodi strutturali fondamentali per il nostro paese, sempre collegato in parte collegato al tema portuale, perché noi abbiamo alcuni scali portuali che sono molto importanti in quanto permettono di guadagnare da 1 a 3 giorni di minore navigazione rispetto a quelli del nord Europa, ma oggi questi scali portuali perdono un sacco di competitività perché tutto si riversa sulle strade e manca un'infrastruttura logistica che sia conseguente, quindi questo sicuramente è un altro, l'investimento ferroviario per la movimentazione delle merci oltre che delle persone è sicuramente un investimento infrastrutturale, così come lo è quello sulla banda larga, che compare e assorbe anche una parte consistente dei fondi destinati all'Italia, ma lì non c'è chiarezza per esempio su come deve essere attuato. Quello che sembra mancare nel documento che è stato portato al Consiglio dei Ministri, anche se non approvato, che poi è circolato praticamente ovunque, sembra mancare del lato operativo, e quando ci sono delle proposte anche innovative si ha l'impressione appunto di una proposta che va a sostituire investimenti pubblici. Il caso più emblematico, investimenti privati, il caso più emblematico è quello dell'energia da moto ondoso. Nel piano addirittura si prevedono 38 stazioni per produrre energia per le isole minori. Quello è un progetto sviluppato dal Politecnico di Torino con l'egida dell'ENI, ma non si capisce perché bisogna usare, sia necessario usare il recovery fund e i fondi europei per un'attività che è ancora in sperimentazione, quando si potrebbe puntare invece molto più semplicemente su uno maggiore sviluppo delle reti a supporto per esempio dell'investimento nell'energia eolica, sempre per sostenere la produzione di energia per le isole minori.
Comunque resta un grande omaggio a Bernacca, quello sul moto ondoso per le isole minori. Quante volte l'abbiamo sentito subito prima del telegiornale di Carosello. Diceva che non c'è chiarezza su alcuni fronti e poi non c'è trippa su altri fronti. Cioè questa roba della sanità che in piena pandemia prende solo 9 miliardi?
Però qua cioè, secondo me è un equivoco da chiarire.
Sì, no, certo.
La sanità non dovrebbe far parte anche nell'ottica europea, diciamo.
No, lo citavo a latere, infatti.
Perché secondo me questa polemica è stata un po' artificiata, insomma.
Artificiata, secondo me, rende meglio l'idea.
Dal fatto che in teoria per la sanità, e l'Europa su questo potrebbe anche essere abbastanza, come dire, rigida. Ci dovrebbe essere il MES famoso, quindi i fondi messi a disposizione dal Fondo Salva Stati, che è vero, per ora nessuno in Europa ha fatto ricorso, ma ricordiamo che si potrebbe in teoria accedere ai 36 miliardi messi a disposizione dal MES per la sanità, ed è stato riconfermato nella trattativa sulla parziale riforma, poi ci vorrei tornare anche su questo, sulla riforma del MES, è stato confermato che su questi 36 eventuali miliardi che l'Italia potrebbe intercettare dal MES, l'unica condizionalità è rappresentata da una certificazione molto rigorosa che queste risorse, se dovessimo accoglierle e prenderle, dovrebbero essere destinate effettivamente a spesa sanitaria. Quindi da un certo punto di vista è anche comprensibile che il Next Generation EU stia su investimenti che hanno un moltiplicatore in termini di PIL più efficace e efficiente, e un po' meno su invece investimenti come quelli appunto sulla sanità o quelli della riforma fiscale che sono stati introdotti anche nel piano, che non c'entrano però nulla con l'impostazione con la quale è stata messa a punto la Next Generation EU.
E intanto... Hai capito?
Pronto?
No, non pronto. Intanto... Cioè non l'ho fatto bene il suono perché non è esattamente il mio forte. Cioè sto facendo la ricarica del bazooka.
Ah, la ricarica del bazooka, ecco.
Che non so come si ricarichi, in realtà neanche un vecchio archibugio da bracconiere probabilmente fa. Però la BCE stamattina sulla prima pagina ricarica il bazooka, la Lagarde, altri 500 miliardi.
Sì, questa è l'unica cosa certa per ora, è davvero l'intervento della BCE, e come era stato previsto anche per effetto della seconda ondata che sta creando grosse preoccupazioni per l'andamento del PIL nell'area euro, lo ricordiamo, perché sostanzialmente ieri la stessa BCE ha abbassato ulteriormente le stime per il 2020, portandolo al meno 7,3%, ma soprattutto ha abbassato quelle per il 2021. Doveva esserci una crescita del 5%, adesso si stima il 3,9%, stimano gli economisti di Francoforte della BCE, e queste sono alcune delle motivazioni che la Presidente, la governatrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha portato a supporto nella conferenza stampa per il potenziamento del Pandemic Emergency Purchase Program, cioè il piano di acquisti pandemici, che è il nuovo quantitative easing. Il bazooka è stato effettivamente molto ricaricato, perché Lagarde ha annunciato altri 500 miliardi nel piano di acquisti, che porta quindi complessivamente il cosiddetto piano pandemico a 1.850 miliardi. Per l'Italia, secondo le prime stime, dovrebbe tradursi in ulteriori acquisti per un'ottantina di miliardi di euro di bond dello Stato, più una quota di obbligazioni private. Senza alcun dubbio questo intervento, mega intervento di liquidità da parte della Banca Centrale Europea, ha degli effetti anche sul mercato reale. È proprio di ieri l'annuncio, che è stato molto evidenziato dal Sole 24 Ore, che lo spread tra BTP e Bund tedeschi non pesa più sui mutui, e di fatto i prestiti sono tornati in termini di tassi di interesse sotto la media europea, erano arrivati negli anni più difficili a ben quasi 82 punti, cioè lo 0,8% in più rispetto alla media europea per accedere a dei mutui. Adesso siamo rientrati completamente nella media europea, e questo grazie all'effetto positivo sullo spread degli acquisti pandemici fatti dalla BCE, che a tutti gli effetti sono l'intervento più immediato, intervento che funziona anche, lo ricordiamo, sul bilancio delle banche, perché con il famoso TLTRO, cioè con le operazioni di rifinanziamento nei confronti delle banche, di fatto, essendo a tassi sostanzialmente negativi, la Banca Centrale Europea in questo modo permette agli istituti di credito di mettere in cascina degli utili, dei guadagni immediati, facendo semplicemente delle operazioni di finanziamento presso il tesoro della stessa Banca Centrale Europea.
Le 8:58 minuti, stiamo per andare in pubblicità. Le chiedo un'ultima cosa: è contento per la vittoria di Casa di Lego o avrebbe preferito il Little Piece of Marmalade?
Non lo so, forse avrei preferito il Little Piece of Marmalade.
Come mai?
Così, non lo so.
Perché a lei piacciono un po' questi nomi anglofoni, tipo Little Piece of Marmalade, Generation EU.
No, perché mi sembrano divertenti.
Divertenti. Senta, a proposito di musica, adesso abbiamo 3 minuti di pubblicità, poi rientriamo come sempre con il grande sound italiano degli anni 80, la sua scelta editorial musicale per questa stagione. E visto che si parla tanto di estate dell'82, mettiamo un pezzo dell'estate 82. Cosa ne dice di Tanz Bambolina di Alberto Camerini?
Nulla, simpatico.
Simpatico, perfetto. Allora andiamo con quello. Ci sentiamo tra poco.
Tanzen automatica, balla ballerina. Voulez-vous danser? Balla mit pop music. Col mio amore, quieres tu ballar? Do you wanna dance?
La freschezza dei suoi 18 anni, professor Di Stefano, in quell'estate del 1982 con Alberto Camerini e Tanz Bambolina. Chissà anche lei quante volte avrà detto in quella stagione: ti amo, je t'aime, I love you.
No, non così spesso.
Non così spesso, no. poche volte, con la giusta misura. Peraltro avrà sentito che c'era già dentro in questa canzone tutta un'idea d'Europa, l'asse franco-tedesco, con questo gramlò di francese, tedesco, eccetera. Vabbè, abbiamo provato a dare anche altre chiavi di lettura, più polisense alla musica di Alberto Camerini. Torniamo invece agli stimoli, professore, perché come sempre accade, appena la Lagarde, zac, ricarica il bazooka e mette lì 500 miliardi, negli Stati Uniti fanno gli splendidi ed ecco che il Congresso sta per varare nuovi stimoli per 908 miliardi, quasi il doppio.
Sì, che in realtà poi sono assolutamente diversi, non è un intervento come quello della BCE di, diciamo, di politica monetaria, questi sono proprio stimoli nel senso che se dovessimo metterlo a paragone vanno ad aggiungersi agli oltre 2 trilioni già messi in campo, cioè 2.000 miliardi messi in campo durante la prima fase della crisi Covid, si aggiungono questi altri 908 miliardi di proposta bipartisan, che però non sono appunto interventi della Banca Centrale, della Federal Reserve, ma proprio del Congresso a valere sul bilancio degli Stati Uniti e che dovrebbero andare sostanzialmente in sussidi diretti che vanno nelle tasche delle famiglie americane o in sussidi a lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Questa è l'indicazione che arriva dal Congresso, non è ancora approvato, ma su questo è stato raggiunto un ampio accordo appunto tra repubblicani e democratici. Questo nuovo piano di stimoli dovrebbe aggiungere altri $600 a testa, a cranio, per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro o che si trovano in difficoltà per la crisi Covid. Quindi se dovessimo mettere un termine di paragone, questi 908 miliardi che si sommano a quelli già appunto varati nella primissima fase, lo ricordiamo, i 2 trilioni del Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act che era stato votato nella scorsa primavera, arriviamo appunto alla soglia dei 3.000 miliardi di dollari che vanno a fare raffronto con invece i 1.200 miliardi di euro che orientativamente sono stati messi in campo con il piano Recovery Plan europeo, quindi una differenza abbastanza sostanziale in termini di stimolo economico, considerando che appunto in termini invece di abitanti, gli abitanti dell'Unione Europea e quelli degli Stati Uniti sono sostanzialmente molto vicini in termini di numeri, quindi quasi tre volte l'intervento europeo, quello messo in campo dal Congresso degli Stati Uniti, e lo ricordiamo, Biden ha annunciato che dovrebbe essere pronto a aumentare ulteriormente questi stimoli, questo pacchetto di stimoli e di sostegni per le famiglie per far fronte alla pandemia.
E invece in tutto sto delirio ha finito quasi per passare in secondo piano il Brexit senza deal. Abbiamo visto, adesso stavo vedendo le immagini di Ursula von der Leyen che si dava di gomito con Conte a Bruxelles, ma poi c'è stato l'incontro invece con Boris Johnson.
Sì, con risultati che a guardare le cronache, soprattutto le cronache che arrivano dall'Inghilterra, ma a guardare anche l'andamento della sterlina, sembrano preludere a un'uscita dell'Inghilterra totalmente senza accordo. Questo almeno è l'orientamento, è quello che si respira anche guardando appunto, come dicevo, i dati relative all'andamento della sterlina. Ieri la sterlina ha toccato 1,1 nei confronti dell'euro, cioè con una sterlina si ottiene solo 1,10 centesimi, che è un valore bassissimo. Ricordiamo che la sterlina normalmente viaggiava intorno a 1,25-1,3 nei confronti dell'euro. Questo indebolimento è stato molto accelerato nel corso delle ultime settimane, perché si riscontra in questo andamento della sterlina la prospettiva appunto che ci possa essere purtroppo una Brexit no deal. La copertina di questa mattina del Guardian ha quasi i toni appunto drammatici, nel senso che il Guardian ipotizza sostanzialmente fa una copertina dicendo agli inglesi come prepararsi alla Brexit no deal, come possono gli inglesi proteggersi dagli effetti di questa fuoriuscita senza accordo. Questa potrebbe avere degli effetti molto rilevanti, come sappiamo, sul piano economico, anche in particolare per gli inglesi. La Guardian dice che potrebbe esserci un boom dei prezzi alimentari, perché almeno nei primi due mesi potrebbero esserci problemi di approvvigionamento delle derrate alimentari in Inghilterra, che come noto dipende moltissimo dalle importazioni, in particolare da parte dell'Unione Europea, ma anche un incremento molto forte dell'inflazione, che quindi andrebbe a erodere moltissimo la situazione economica per le classi più popolari di tutta la Gran Bretagna, perché addirittura potrebbe esserci un effetto di un incremento dei prezzi del 5% almeno nel primo semestre del 2021, e di converso un aggravamento della recessione, che è già molto consistente, perché l'Inghilterra, secondo le stime, potrebbe chiudere il 2020 con addirittura una flessione del PIL a due cifre, cioè superiore al meno 10% per effetto della crisi pandemica. L'eventuale appunto Brexit no deal ha degli effetti molto rilevanti, in particolare per quanto ci riguarda, per l'Italia, sul settore agroalimentare, perché le esportazioni dell'Italia verso la Gran Bretagna sono molto consistenti, e senza l'accordo per quanto riguarda appunto la movimentazione delle merci potrebbe esserci un'iniziale paralisi e poi un forte incremento dei costi per l'applicazione di dazi e tariffe, di cui al momento non si conoscono né le dimensioni né le modalità con le quali potrebbero essere applicati, e lo stesso vale per i trasporti aerei, i trasporti su strada e per il settore della pesca, che è quello che è più preoccupato tra i settori dell'agricoltura dalla eventuale fuoriuscita ormai molto vicina della Gran Bretagna dall'Unione senza accordo.
Intanto, a proposito di accordi che saltano, le leggo il lancio di TGcom: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ai ferri corti, nozze annullate, secondo lei?
Non lo so.
Ci sarebbero però, dice TGcom, gli indizi dell'addio. Vuole che andiamo a vederli insieme?
No, grazie.
No, credo
di no, anche perché non abbiamo tantissimo tempo e molti punti in scaletta.
E certo, per esempio, il grosso ribaltone ai vertici della Ferrari.
Sì, il ribaltone, veramente questo ha lasciato un po' tutti sorpresi. Questo.
Ma per le prestazioni di Vettel o per altro?
Allora, sembra che siano effettivamente riconducibili al pessimo andamento di Ferrari alla mondiale di Formula 1, una delle cause principali. Significativamente però conferma che si è trattato di un terremoto non preventivato, l'uscita dell'amministratore delegato comporta che alla guida della Ferrari in questo momento ci vada temporaneamente lo stesso Elkann, quindi a conferma che la situazione evidentemente non era previsto che ci fosse questo avvicendamento ai vertici della Ferrari. Credo che Ferrari stia pagando pesantemente sul piano, in particolare dal punto di vista del piano prestazioni in Formula 1, gli effetti della cura Marchionne. Lo ricordiamo, Ferrari aveva in cassa più di un miliardo e Marchionne fece la fusione con FCA per portarsi tutta quella liquidità in casa, e questo sicuramente ha reso meno performante la Ferrari sul piano delle competizioni automobilistiche, anche se i numeri invece in termini di vendite continuano a essere estremamente positivi.
L'importante è che a guidare la Ferrari non ci vada Balotelli, perché altrimenti finisce contro il muro il giorno dopo. Spostiamoci invece sul fronte atlantico, torniamo negli Stati Uniti, perché anche in prima pagina su alcuni giornali di oggi ci sono 48 stati contro Facebook.
Sì, la battaglia lì si sta facendo seria, finora, come dire, Zuckerberg ha sempre avuto un tono a metà tra l'arroganza e il menefreghismo nei confronti appunto delle autorità americane, ma per Facebook adesso si presenta una situazione realmente difficile, perché in gioco c'è la doppia denuncia presentata in tribunale a Washington sia dall'agenzia federale, la Federal Trade Commission, sia da una coalizione di 48 tra stati e territori statunitensi guidata dal procuratore generale di New York Letizia James, che invoca rimedi drastici come non accadeva da almeno una generazione, cioè chiede sostanzialmente, come accadde, lo ricordo, con il colosso AT&T, il break up, cioè la divisione di Facebook, considerato un pericoloso monopolio, la cessazione o lo scorporo di Instagram e di WhatsApp, il blocco o l'obbligo di autorizzazioni per ulteriori acquisizioni, insomma una serie di interventi che trasformerebbe Facebook in un qualcosa di profondamente diverso. Dobbiamo capire quali saranno gli effetti a medio termine e soprattutto che peso avrà in questo scontro senza precedenti tra le autorità pubbliche e appunto il colosso dei social media, che ruolo avrà l'amministrazione americana, cioè se Biden resterà uno spettatore del confronto o se sceglierà invece di scendere in campo. Senza alcun dubbio Biden è considerato molto vicino alla Silicon Valley, molto più di quanto non lo fosse ovviamente Trump, e quindi bisogna capire se in questa vicenda cercherà di mettersi in un ruolo di paciere o se lascerà che le autorità americane vadano avanti per la loro strada, per quella che a tutti gli effetti potrebbe preludere a un intervento dell'antitrust che poi si potrebbe allargare, come noto, a Google, Alphabet e ad Amazon per quanto riguarda il commercio elettronico.
Sì, no, scusami, mi ero distratto un attimo perché stavo denunciando l'intollerabile monopolio di Facebook scrivendo un post sulla mia pagina di Facebook. Invece, tornando alla, come dire, ai colossi digitali nel mirino, anche in Francia c'è stata una mega multa per la questione dei cookies. Sì. Multa a Google e Amazon, giusto che li abbiano multati perché non se ne può più che si perde la metà del tempo ad accettare i maledetti cookies, ormai qualunque pagina si apre, per quello che gli ha dato la multa?
Per quello, no, non li hanno multati per quello.
E dovrebbero invece?
Posso essere d'accordo, ma in questo caso la multa è proprio per le modalità con le quali vengono inseriti i cookies nella navigazione e quindi come vengono catturate le informazioni sulle scelte, scelte di navigazione per poter poi indirizzare della pubblicità verso gli utenti. L'autority francese garante della privacy ha inferto una multa da 100 milioni di euro a Google e di 35 milioni ad Amazon per non aver rispettato la legge francese appunto sull'utilizzo dei cookies. Sostanzialmente secondo l'autority i banner di informazione non contenevano sufficienti elementi per l'utente sulle finalità dei cookies e soprattutto su come rifiutarli. Questo credo che sia un'esperienza che molti hanno e che la Commissione Nazionale delle Informatiche e delle Liberté, così si chiama l'autorità di controllo francese, giudica appunto molto evidentemente come non sufficienti. In effetti siamo sommersi anche noi una serie di richieste di adesione ai cookies che alla fine tutti cliccano ok, e questo evidentemente è quello che viene criticato, che è stato criticato dall'autority francese della sicurezza e della privacy.
Altro argomento di prima pagina è l'Airbnb stellare nel suo esordio a Wall Street, esatto. Che in un momento in cui sta collassando tutto quanto il turismo è una cosa che non ti aspetti, invece subito debutto al Nasdaq con un rialzo del 112%.
Sì, nella prima giornata di quotazioni, di collocamento al Nasdaq, più 112%. Il valore appunto che si è registrato per l'azione di Airbnb, già inizialmente bisogna ricordarlo che rispetto ai valori diciamo del cosiddetto IPO già la società aveva alzato il valore iniziale, aveva praticamente incrementato di quasi $10 il valore principale dell'azione, portandolo a sostanzialmente circa $56 per azione nel collocamento. Ieri appunto alla chiusura del Nasdaq, nel primo giorno di contrattazioni, si è arrivati a $144.71 in una sola seduta, quindi più 112.81%. C'è chi grida giustamente il rischio di una bolla clamorosa per quanto riguarda l'high tech, anche in ragione della situazione che invece è drammatica nel mondo reale, visto che anche Facebook, anche Airbnb sta pagando le conseguenze del crollo del turismo e quindi anche degli affitti governati attraverso la piattaforma. Ma tant'è, questo è l'andamento almeno nel primo giorno di quotazioni, che conferma che non c'è finora limite alla crescita dei valori del comparto del capitalismo delle piattaforme, e vedremo che molto probabilmente questi numeri si replicheranno anche nel corso delle prossime settimane per altri titoli del cosiddetto comparto FANG, che poi si andrà a aggiungere una A, perché a questo punto Airbnb assume il carattere di uno dei principali protagonisti di questo mercato, con una capitalizzazione di borsa incredibile, perché solo ieri si stava parlando di circa $86 miliardi per una realtà che ha messo in borsa solo una parte del proprio capitale sociale.
Le chiedo di essere molto incalzante sui prossimi argomenti di scaletta, perché abbiamo meno di 6 minuti alla fine della trasmissione, partendo dal CEO designato di UBS indagato per riciclaggio quando era capo di ING.
Sì, molte nubi su questa nomina, perché appunto come noto ci sono diverse inchieste del giudiziario. Il Tribunale dell'AIA ha disposto chiarimenti sulla condotta appunto dell'olandese Ralph Hamers, che oggi è designato alla guida di UBS, sarà il prossimo amministratore delegato, ma ai tempi di quando era alla guida di ING, secondo il Tribunale dell'Appello dell'AIA, è indispensabile indagare sul ruolo che ha avuto appunto Hamers, che in ING è stato per 29 anni, i fatti risalgono al periodo tra il 2010 e il 2016, riguardano somme per centinaia di milioni di euro complessivamente, che sarebbero stati oggetto di riciclaggio. Ricordiamo che ING aveva dovuto pagare 775 milioni di euro come sanzione per i controlli insufficienti sui conti di alcuni clienti.
Andiamo alla rubrica Veneto oppure ci arriviamo tra poco?
No, andiamo alla rubrica Veneto, poi teniamo l'ultima parte finale, insomma.
Allora, guardi, oggi la rubrica Veneto l'annunciamo in modo un po' diverso rispetto al solito. La presentiamo in giapponese, d'accordo?
Va bene. Non capiremo nulla, ma va bene.
Veneto è progettata da Andrea Di Stefano,
ho capito solo Andrea Di Stefano.
Aspetti che gliela faccio sentire in cinese la presentazione.
Oddio.
Andiamo?
Andiamo.
Chissà com'è Ciribiribindo Manze Festa in giapponese e in cinese, magari la prossima settimana ve lo facciamo sentire, e questa settimana inevitabilmente il Mose.
Ma è inevitabile il Mose, perché c'è stato il clamoroso incidente, errore, non si sa, c'è un giallo sui verbali del comitato tecnico che deve decidere appunto che cosa fare con l'innalzamento delle barriere. Fatto sta che appunto mercoledì le barriere non si sono alzate, perché c'è una interpretazione non coerente sulle previsioni. L'alta marea ha superato ampiamente i 130 centimetri, ha allagato la città, in particolare piazza San Marco, e poi il Mose è stato messo in funzione. Adesso dovrebbe rimanervi almeno, secondo le stime, fino a lunedì, perché le previsioni per la marea e il maltempo sono tutte negative, e quindi siccome appunto la previsione è fino a 130 il MOSE dovrebbe restare alzato, ma basta come dire leggere un po' i siti o sfogliare il Gazzettino di Venezia per capire che la situazione è, per quanto riguarda la città, una sorta di resa dei conti rispetto ai disastri delle scelte del passato, perché se il Mose non si alza la città va sott'acqua e si distruggono tutti i beni architettonici e proprio il futuro stesso di una realtà così complessa come quella di Venezia. Se il Mose si alza però il porto e i pescatori piangono e urlano ai danni economici, perché ovviamente con l'innalzamento delle barriere c'è una forte limitazione alla movimentazione delle navi commerciali, comprese le famigerate e disgraziatissime petroliere che arrivano in laguna. In realtà oggi magari non portano più petrolio ma portano olio di palma per gli impianti di Eni Versalis, che non si alimentano più a petrolio ma a olio di palma, come se fosse un grande miglioramento, ma tant'è, appunto, questa è la dimostrazione che la progettazione, la storia, la gestione della città di Venezia è completamente fuori controllo, e quindi bisognerebbe fare delle scelte radicali. Magari queste scelte radicali, tipo appunto modificare completamente l'assetto del porto e la navigazione in laguna, dovrebbero essere finanziate anche con il recovery fund. Qui sì che ci sarebbero le ragioni per quegli interventi infrastrutturali di cui la città ha bisogno, per essendo un patrimonio per l'umanità e tutto il mondo.
Comunque diciamocelo chiaramente, professor Di Stefano, Mose o non Mose, la verità è quella scolpita nella pietra tanti anni fa dagli Oliver Onions, ovvero che sale e scende la marea e tutto copre e tutto crea.
Sì, esatto.
Un basetto de scondo sotto gli archi del salone.
Продуманным заголовком, разработанным и построенным профессором Андреем Ди Стефано.
Ho trovato un tool che permette le traduzioni immediate di quanto si dice.
Sì, da quando l'hai installato residente nell'iPhone non posso più farne a meno, mai più senza. Professore, è finita, ci sentiamo la prossima settimana.
Va bene, diciamo solo che anche l'acqua è quotata a Wall Street, la prima volta nella storia. Questa settimana è stato lanciato il primo future al mondo sulla risorsa idrica. Se gli ascoltatori vogliono pensarci, pensateci, e ne parliamo settimana prossima.
Sì, ci penseremo a lungo, probabilmente per tutto il weekend. Intanto grazie per essere stato con noi, e poi l'acqua la riprendiamo tra 7 giorni. Arrivederci a lei, buongiorno ascoltatori, alla prossima.